19 giugno 1992, ore 9. Oh Nicola mio, il mio cuore è oppresso, tremendamente oppresso. Sento il peso della mia miseria che mi schiaccia e mi rendi triste fino a morirne. Tu ti stagli ai miei occhi con la tua dolce figura di vittima, sempre pronto a perdonare, a riportare la serenità, a farmi ancora sperare, mentre la mia opacità, la mia sonnolenza, l'adagiarmi in uno stato di banale routine, feriscono il tuo cuore che tutto mi ha sacrificato. Ed hai anche pietà di me e mi sorreggi con la tua continua implorazione al Padre. Questa notte mi hai detto, mamma, io imploro il perdono per voi miei cari al Padre e non vado a Lui con le mani vuote perché esse sono piene di tutte le mie sofferenze di vittima, vittima per amore vostro. Ecco perché ottengo. Ma voi non feritemi con i vostri continui dubbi. Non è possibile che proprio da voi, per i quali ho tanto sofferto, che amo infinitamente, mi venga tanto dolore, mentre gli estranei tanto mi sono grati e tanti mi amano. 20 giugno 1992, ore 2:45. Nicola, mamma, ieri hai ripreso a leggere tutti gli scritti del 1989 inerenti a quel periodo in verità eccezionale che tieni ben chiusi nel cassetto. Tempo fa, in un lungo messaggio, ti chiarivo come si erano svolti in realtà i fatti, quale il disegno di Dio, quale il compito che vi era stato affidato, quale il nostro aiuto in vostro favore e quale il terribile lavoro di Lucifero per ottenebrare le vostre menti e distruggervi, per distruggere l'opera di Dio. Ti sono rimasti ancora oscuri molti avvenimenti, specialmente quelli inerenti alla sera in cui vi era stato dato di assistere ad una scena bellissima. Vera che teneva tra le braccia Gesù bambino, che accarezzava i suoi piedini, emozionata ed estasiata, mentre attorno a voi sentivate quasi il fruscio delle ali di innumerevoli angeli a protezione di quell'infante. Era Maria Santissima, la madre, che donava il suo Gesù a Vera, preludio di un'altra donazione, Gesù che nasce nel cuore di ogni uomo per opera di Maria Santissima. Il mistero si è ancora una volta rinnovato, mamma. Gesù che nell'Eucaristia si dona all'uomo nella sua realtà di uomo Dio, Maria la madre che partorisce il suo Gesù nel cuore degli uomini. Il mistero è eccelso, mamma, e nel cuore pronto ad accoglierlo c'è un neonato bisognoso d'amore, di protezione, di carezze, di cure continue. Un neonato divino che ha bisogno dell'amore di tutte le madri, di tutti gli uomini per crescere, per prendere possesso di questa creatura che gli appartiene di diritto, prendere possesso di questa terra che ha creato per lui. Lo spirito con il suo alito possente abbatte tutti gli ostacoli e da quello che a voi sembra distruzione e morte sorgerà la nuova vita. È questo il terzo parto di Maria Santissima di cui ti avevo adombrato l'avvento. Nell'attesa fiduciosa gioisca il vostro cuore, perché il momento è vicino, ma pregate sempre, perché il sonno non vi prenda a tradimento. Ti voglio bene, mamma. 29 giugno 1992. Nicola, è forte l'esorcismo di padre Romeo? Mamma, vedi, fino a quando siete su questa terra, avete bisogno della fede, perché il vostro spirito entra in contatto con Dio. Ed essa è legata al superamento della vostra umanità. Ecco perché l'esorcista è più o meno forte nella sua opera di liberazione in virtù della sua fede più o meno potente. In questi ultimi tempi, fatti eccezionali ti hanno portato a riflettere sulla partecipazione mia, diretta, che opera attraverso te. Poco alla volta prenderai coscienza di questa realtà meravigliosa. Tu, mia madre, soltanto mio canale. Mentre io, che non ho bisogno più della fede per arrivare a Dio, immerso totalmente nella sua potenza ed operante in perfetta sintonia della sua santa volontà, posso liberare quando voglio e come voglio, sol che la tua fede in me e disponibilità non vengano meno. La formula te l'ho già data. Per la potenza del nome di Gesù, per la potenza del nome di Maria, per la potenza del nome di Nicola, lascia quest'anima. Stammi vicino, Nicola, e supplica Maria Santissima perché mi doni la sua umiltà. 1 luglio 1992, ore 3:45, Nicola. Mamma, stamani ti spiegherò come si attua il mio intervento diretto in vostro favore servendomi di te. Seguimi attentamente. Con il dono della maternità, Dio Padre vi rende compartecipi della procreazione. E mentre riserva a sé il dono dello Spirito, che direttamente dà ad ogni creatura e che fa parte del suo Spirito eterno ed incorruttibile, alla madre dona il potere di riprodurre le cellule, che formeranno il corpo del nuovo essere che nascerà alla vita. Quindi il nascituro è formato dallo Spirito di Dio Padre, da cui ha origine, e dalle cellule vive della madre che lo genera. Con la morte, questa entità uomo formata di spirito e di corpo viene privata da quella parte sensibile, cioè il corpo, che consentiva allo spirito di rivelarsi, di agire, di compiere atti concreti. Tutto questo ti è chiaro, mamma, non è vero? Ma alla morte della creatura, il suo spirito riacquista tutti i poteri inerenti alla sua stessa natura e, se poi esso ha raggiunto in Dio la pienezza della vita ed è santo, la sua opera in vostro favore è illimitata. Ma il nostro handicap è l'incomunicabilità. Non abbiamo più il corpo come voi, che ci consentirebbe di agire, di farci sentire, di guidarvi concretamente verso la luce. Ed ecco la necessità assoluta per noi della vostra fede. Ma adesso ascoltami. Tu sei mia madre, le tue cellule vive, operanti, sono le stesse delle mie già morte. Io, spirito santificato, vivo in te e in te, attraverso le tue stesse cellule, posso ricostruire quella unità che la morte ha infranto. Comprendi adesso perché non è possibile alcuna interferenza del nemico? Comprendi quanto bene posso operare attraverso te, che sei una parte di me? Ma tu sei un essere libero. Tu puoi volere e non volere, e come in vita non potevo io tuo figlio importi la mia volontà, così non lo posso adesso. Mi occorre l'adesione della tua volontà, la disponibilità del tuo corpo ai miei impulsi di bene. Allora la mia opera in vostro favore è davvero grande. Ecco perché ti dicevo che ogni tuo desiderio è per me un imperativo, ma ogni tuo desiderio santo, dettato dall'amore, mentre ogni cosa che turba il tuo spirito, turba di riflesso me. 6 luglio 1992, ore 3. Mamma, hai realizzato in pieno la tua unione con me e adesso ti senti più forte, più protetta, più illuminata. Ora soffri non più sola, ma fai tuo ogni mio dolore, ogni mia apprensione, ogni mia ansia, per le anime dei nostri cari non solo, ma per le anime di tutti coloro che io stesso pongo alla tua attenzione e che tuo tramite posso illuminare e quindi aiutare. Mamma, il tuo cuore è esultato di gioia nel sentire la mia presenza reale in te al momento della santa comunione. La tua grande miseria, al contatto di sì grande mistero, si scioglieva, constatando che non eri sola ad adorare, a ringraziare Gesù per tanto dono, ma c'ero io, che degnamente e santamente potevo farlo. Il tuo cuore è commosso e vorresti dare sfogo al tuo pianto? Sì, sono lacrime di dolore per la cecità che finora ha caratterizzato la tua vita, lacrime di riconoscenza per tanta degnazione da parte di questo Gesù che tanto ti ha amato. Vedi come ogni parola di Gesù, del Padre Santo, si realizza in pieno? Puoi ancora permettere che il minimo dubbio sfiori il tuo cuore? Mamma, alla gioia si frappone tanta sofferenza. Ogni anima acquista per te il valore infinito che essa ha realmente e sei spinta a pregare, a supplicare ancora di più. Ma noi facciamo unità, non dimenticarlo, e la nostra supplica acquista un valore infinito, perché santificata dalla mia offerta di vittima, che ha già superato la prova e vive nell'amplesso della Santissima Trinità. Anche papà fa unione con noi, mamma, perché tutt'uno con te, così come Maria Santissima è tutt'uno con il figlio suo Gesù, ed insieme fanno unione con il Padre. Vedi come tutto è meravigliosamente vero? Adesso vai a riposarti, povera mamma, perché anche queste emozioni sfibrano la fragile resistenza della tua umanità. 6 luglio 1992, ore 8. Nicola. Mamma, vivere alla giornata non significa non ignorare l'immediato futuro, perché se l'indomani ti scade una cambiale, il giorno prima devi pure sapere come devi far fronte all'impegno. L'abbandono totale in Dio è un'altra cosa. È l'amore della creatura che si rifugia nell'amore del Padre, cui chiede lumi, forza, tutto rimettendo alla sua santa volontà. È la sottomissione totale della sua volontà a quella del Padre, che gli consente di saldare dal suo animo tutte quelle tendenze negative che rendono difficile tale abbandono. Per Fernando. Vedi, Fernando, voi siete immersi in un mondo dominato da lupi famelici che cercano continuamente di atterrarvi e rendere difficile qualsiasi iniziativa di bene che alberga nel vostro cuore. Qualsiasi vostra impresa, qualsiasi vostro atto, anche il più banale, perché diventi per voi elemento di bene e non di travaglio e dolore, ha bisogno del nostro aiuto costante ed amoroso. Io non condanno l'idea della società che accarezzi in cuor tuo, ma l'immissione in essa di un elemento che, essendo totalmente negativo, ti porterebbe ad una lotta non foriera di bene né di pace per te e per le vostre anime. Avete l'immenso dono di essere illuminati in tempo, ma sempre a voi la scelta, perché siete perfettamente liberi. Ti abbraccio. Nicola. 9 luglio 1992, ore 3. Nicola. È stato forte l'attacco del nemico ieri, ma non temere, perché ogni vittoria riportata su di lui corrisponde ad una sua sconfitta. Tu continua ad operare come io ti ho insegnato, ricordati che sono io che agisco con la potenza del mio spirito santificato in unione a Gesù e Maria, e neppure tutte le forze dell'inferno riunite possono porci resistenza, ma esse sono pervase dal terrore, incalzate dalla luce sfolgorante che noi emaniamo. A tuo conforto invoca spesso San Michele Arcangelo, egli è il terrore di Lucifero. Ti dicevo, mamma, come in questa immane battaglia in atto che vede schierate tutte le forze del cielo contro quelle del male, i cui veri protagonisti interessati siete voi, ancora viventi, sono tante le vittime che purtroppo si perdono. Dio Padre, nel suo infinito amore, per ovviare a tale scempio delle sue creature ad opera di un nemico spietato, immetterà nella lotta le anime sante del purgatorio che combatteranno con voi e con tutto il cielo, e soddisfatto in questo modo il debito di riconoscenza, saranno subito ritenute degne del possesso dell'amore, quindi del paradiso. Come vedi, mamma, è sempre l'amore che vince. 10 luglio 1992, ore 10:40. Nicola. Mamma, sono tanti gli interrogativi che ti poni in questo momento particolare della tua vita e che hanno bisogno di una risposta esauriente, di una luce particolare, perché essi non ostacolino il cammino che Dio stesso ti chiede di percorrere. Hai finalmente capito come io agisco in te e con te faccio unità. Non ti rendi conto come alla potenza del nostro intervento, dico nostro, perché è presente tutta la Santissima Trinità e Maria Santissima, non corrisponde a una immediata liberazione, ma essa dia origine ancora più a sofferenze e turbamenti. Ma seguimi nel mio itinerario di luce, a voi così oscuro, che ti permetterà di comprendere verità che, se anche a te rivelate in varie circostanze, sono scivolate dal tuo spirito e dalla tua intelligenza senza lasciare traccia. Ti ho tante volte ripetuto che qualsiasi male, sia fisico che spirituale, trae origine da una colpa più o meno palese. Niente è casuale e l'interferenza del nemico con la sua volontà perversa di nuocervi è a lui possibile solo se voi, spiriti creati, liberi, gliene date la possibilità. Ti ho pure spiegato come bambini, essere ancora innocenti, possono essere oggetto da parte di Satana di vere e proprie possessioni, ma a monte di questi malesseri c'è sempre la colpa dei genitori, canali intasati attraverso i quali la grazia e l'amore di Dio Padre non potevano arrivare alle sue piccole creature inconsapevoli. Ma con l'età della ragione, l'amore del Padre, la grazia santificante dello Spirito, ma soprattutto l'offerta ininterrotta della passione salvifica di Gesù, coadiuvata dall'amore di Maria, Madre Santissima, essi vengono fatti oggetto di cure particolari ed inglobati nell'opera salvifica della comunione dei santi della Chiesa di Cristo. Ti parlerò ora dello stato reale di queste anime possedute in maniera più o meno parziale o totale dallo spirito del male. Il primo impatto del loro spirito col male può essere o di parziale rifiuto, o di curiosità, o di attrazione, perché il nemico prospetta loro, servendosi delle tendenze ereditate dai genitori, conquiste e soddisfazioni proprio nel campo specifico, dove sono più esposti e più deficitari. Se in loro non vi è resistenza alcuna, il male poco alla volta acquista sempre più spazio, invade l'intelligenza, il cuore, distrugge gli affetti, capovolge ogni sana morale naturale e man mano vi installa i suoi idoli: denaro, sete di potere, sesso, vizi di ogni genere. E tutto questo il nemico gradatamente porta al massimo dell'aberrazione, che ha per fine ultimo la distruzione totale di questo essere meraviglioso creato solo per essere felice. Inizialmente queste anime vivono il loro stato in maniera, direi, pacifica. Nessuno le disturba, i loro vizi vengono soddisfatti e così le loro ambizioni. Ma il loro tormento arriva quando si accorgono che il cappio del nemico si fa sempre più stretto e l'abisso dove ogni giorno sentono di precipitare si avvicina sempre di più. Allora vorrebbero sganciarsi, ma da soli non ci riescono, e qui la loro tragedia. A questo punto, per una via di salvezza è necessaria l'opera dell'esorcista, questa creatura particolarmente dotata che, per mezzo dei carismi e del potere conferitoli da Gesù stesso, strappa l'anima prigioniera di Satana ai suoi artigli. La lotta non è facile, è un colpo a colpo ed essa è più dura quando per molto tempo il nemico ha agito da padrone. L'imposizione che arriva a Satana di lasciare quell'anima, specialmente se quell'imperativo non gli lascia via di scampo, produce lui un'ira tremenda che scarica proprio sull'anima di cui fino allora si sentiva padrone. La sofferenza per la medesima è grande e noi non l'ostacoliamo perché diventa per lei purificazione e riscatto. Non dimenticare, mamma, che queste anime sono anch'esse responsabili, chi di più, chi di meno, del dolore che hanno arrecato ai familiari soprattutto, e tu ne sai qualcosa. Questo ti spiega perché l'esorcismo, che per mezzo tuo io faccio, potente e perfetto, non dia luogo ad una liberazione immediata. Come vedi, tutto rientra in un piano meraviglioso di amore, ma tu continua imperterrita ad operare il mio nome con piena fiducia in noi che amiamo particolarmente queste povere vittime. . 19 luglio 1992. Nicola. Mamma, anche ieri sera l'attacco è stato forte, ma cosa speravi? Che dopo aver scritto l'ultimo mio messaggio del 10 corrente mese, con il quale svelavo la strategia usata dal nemico per atterrare le vostre anime e mettermi così sull'avviso, egli se ne sarebbe rimasto inattivo? Il perfido, sapendo di non poter attaccare direttamente te, perché io sono in te, ti attacca nelle persone che tu ami di più e che ti sono vicine, perché più fragili e meno difese. Tu pensi che anche io non ho dovuto sottostare ai suoi furiosi attacchi? Essi, man mano che il disegno di Dio si delineava sempre di più alla sua intelligenza, si facevano sempre più crudeli, perché diretti al mio povero corpo malato e al mio spirito bramoso solo di un po' di pace. Perché pensi che Gesù ti abbia detto: Nicola mi ha talmente imitato da diventare un altro Cristo? Sì, la ricompensa è stata enorme, condottiero degli angeli. Ora non siete più soli e io vi proteggo, non solo voi che amo di amore umano oltre che divino, ma tutti coloro che cercano ed implorano il mio aiuto. Vai in pace, mamma, io sono con te. 23 luglio 1992. Nicola. Mamma, se mi presti un po' di attenzione ti parlerò ancora dei santi. Ti avevo accennato l'altra volta come non sempre il santo che la Chiesa eleva agli onori degli altari sia meritevole di tanta degnazione. Attraverso un'immagine ti avevo fatto comprendere, affinché questo non si verificasse, come coloro che sono preposti alla verifica della eroicità del santo dovrebbero anch'essi essere dei santi, pur nella loro limitatezza umana. A questo punto in qualcuno può sorgere l'interrogativo: dato che Dio, fedele al potere conferito alla sua Chiesa, conferma in cielo quanto essa decreta in terra, può Dio attuare quella giustizia distributiva nei confronti dei suoi figli, meritevoli di una gloria più o meno grande in virtù dei meriti acquisiti nella prova terrena? Certo, mamma. In altro capitolo ti avevo spiegato come la gloria di cui Dio ci fa dono non è suscettibile di aumento. Essa è appunto il rapporto ai meriti conseguiti in terra, e in virtù di essi noi occupiamo un posto più o meno vicino alla fonte della luce, della potenza, della gioia, che è Dio stesso nella Santissima Trinità. Dio investe della sua potenza in ragione della vicinanza del Beato, il quale può essere taumaturgo meno, e questo ti porta ad una differenziazione tra santo e santo, a prescindere dagli onori che in terra gli vengono tributati. Ci sono santi che vengono presto dimenticati, altri che tali non vengono ancora dichiarati e che raccolgono nel loro nome milioni di anime che implorano aiuto e ricevono aiuto. Vedi, Padre Pio è la testimonianza viva di quanto ti ho detto. Presto dovrete pure iniziare la richiesta della mia beatificazione. La causa, che dovrà pure avere uno svolgimento imperniato sul diritto canonico, a differenza delle altre cause di santi, non avrà bisogno di prove e controprove, di testimonianze umane più o meno sensazionali, ma di uomini di fede, semplici e innamorati del vero, capaci di sviscerare tutto quanto è raccolto nel mio libro. Ogni loro dubbio troverà la risposta che placa, le loro anime si immergeranno nel divino e la loro gioia sarà piena. Ti dicevo l'altra volta che non è la Chiesa che fa il santo, ma sono i santi che fanno santa la Chiesa. Il mio libro, mamma, non è l'uomo che tenta la scalata al cielo, ma il divino che si inabissa nell'umano.